www.redigio.it e la storia continua.
Siamo qui per ascoltare Paolo Colombo e questa conferenza di stasera che lui terrà, arriva con questa bella musica fiamminga, la conferenza che lui terrà stasera per la prima volta è trasmessa in streaming, c'è una bella telecamera che mi sta inquadrando e la sentiranno tutti quelli che si collegano al sito della nostra comunità. Quindi sono contento che il maestro Paolo Colombo arriva a inaugurare questa nuova tecnologia che grazie ad amici abbiamo potuto installare. Buona serata a tutti.
Grazie.
Sorriso, prego. Ottimo.
E dopo l'intervento del parroco, a questo punto è opportuno che iniziamo. Saluto e ringrazio tutte le persone presenti. Mi fa piacere che questo incontro, l'incontro di questa sera sulla musica e su un tipo particolare di musica interessi a un buon numero di persone. Abbiamo invitato il maestro Paolo Colombo, nostro parrocchiano, ma soprattutto esperto di musica, musicista e compositore, studioso del suono e personaggio anche eclettico perché la sua formazione musicale è molto varia. È capace di passare dal rock alla musica sacra, alla musica colta. Quindi è la persona adatta anche per tenerci una conferenza su questo tipo particolare di musica che è la musica sacra. Spesso in chiesa ci sentiamo tirare le orecchie perché non cantiamo abbastanza, perché non animiamo le nostre liturgie con il canto. E in fondo hanno ragione i nostri sacerdoti quando ci richiamano, perché come diceva Sant'Antonio Sant'Agostino, cantare significa pregare due volte. Il canto rafforza la nostra preghiera. E quindi, ecco, vediamo un pochino se effettivamente c'è questa differenza tra l'approccio al canto e alla musica in ambiente protestante e nell'ambiente cattolico. Sappiamo che il Concilio di Trento comunque aveva fatto una bella riforma per quanto riguarda la musica per la liturgia. Quindi questa sera sentiremo che cosa ha da dirci in proposito il maestro Colombo, che ci farà tutto un excursus storico e musicale, ma che ci farà anche ascoltare diversi esempi di musica. Lo accogliamo con un applauso.
Grazie, grazie, benvenuti, vi ringrazio perché non è semplice lasciare le nostre abitazioni in serate così fredde e per andare a partecipare a eventi non proprio semplici, insomma di una certa corposità, quale quella del conferenziere almeno, quindi cercherò di essere all'altezza. Mi verrebbe da dire, c'è qualche giovane qua in sala e l'introduzione a una serata è il momento in parte decisivo, quindi per iniziare in maniera alternativa. E vedo anche qua diversi professori, ex professori. Utilizzo una frase molto potente nella scuola. Oggi non spiego, oggi interrogo. Sappiamo di cosa sto parlando. A parte la battuta per introdurre, effettivamente mi serve fare delle domande per tarare il mio intervento. Vorrei sapere che cosa si sa di protestantesimo ed eventualmente di risposta del Concilio di Trento, ma che cosa si sa a livello proprio popolare? Che cosa è passato? Perché è chiaro che basta prendere un certo numero di volumi di storia del protestantesimo, del cattolicesimo, per trovare migliaia di informazioni. Ma noi cosa sappiamo? Che cosa ci è arrivato? Alla fin fine, per sintesi, per riuscire a sopravvivere nella vita, cataloghiamo le cose, no? Giulio Cesare, ah sì, quello che... Napoleone, ah sì, quello che... Ecco, allora se vi chiedessi, il protestantesimo, cos'è? Una parola chiave, le parole chiave del protestantesimo, giusto per individuarlo. Che cosa vi viene in mente quando sentite protestantesimo o Lutero? Che cosa vi viene in mente? Prego. Adesso non voglio interrogare ad personam, quindi liberamente contribuite. Parole. Non so se vedete. No, non ci mancherebbe. Protestantesimo, non ancora musica, eh. Lutero, che ha fatto? Perché è famoso?
Rivoluzione teologica.
Ok, quindi teologia, nuova versione, nuova impostazione teologica. Tanta roba, ma anche più concretamente. Indulgenze, i danè. Qua c'era gente che vendeva le indulgenze. Chi gli può dar torto? Non è mica una roba che si fa. Ok, questo. Un'altra cosina, cosina si fa per dire, è una cosa molto importante.
Mutamento culturale. Mutamento culturale.
Attraverso che cosa, se posso?
La cultura di forma.
Attraverso una semplificazione.
Semplificazione attraverso, dai che... Tradizione, ok, eccolo qua. Per fortuna che c'è Lutero, perché se no noi non sappiamo niente della Bibbia, nessuno ci ha mai spiegato prima del 1517 come è morto Gesù, non lo sapeva nessuno, perché nessuno l'aveva mai tradotto in nessun linguaggio volgare, o no? Lo scopriremo, giusto? Giusto, giusto, a meno che ci siano altri contributi. Io sono già contento, sono cose molto importanti ed è importante che siano passate, cioè stiamo parlando appunto in una serata, in un ambiente molto accogliente, non è la sede teologica, io non sono teologo, quindi ovviamente non si possono toccare certi argomenti, questi vanno benissimo questa sera. E a Trento, cosa hanno deciso? Cosa sappiamo noi del Concilio di Trento? Al di là del fatto che è stato fatto, che è successo? Cioè? Perché guardate che qualcuno, qualche sciagurato, quando in settimana ha detto guarda che martedì faccio la conferenza sulla musica della riforma, ma che se sarà delle pensioni. E non è una battuta, drammaticamente. Quindi... Oscar Wilde diceva che i classici sono quei libri che tutti noi siamo convinti di aver letto. Quindi, mi sa, insieme a buona memoria la professoressa, è da tempo che vado sostenendo che io mi sento sempre molto inadempiente, ignorante, sulle radici della nostra vicenda spirituale, nostra di comunità. Dovremmo saperne molto di più, di tutti i concili, perché sono momenti decisivi. Bene, allora magari li recuperiamo un attimino, sempre legati alla musica. Però prima di partire nell'analisi un po' più dedicata al mondo dei suoni, che non vi annoierà perché quel mondo dei suoni ha tranquillamente dei risvolti anche sociologici, cioè ci rispecchia. Non a caso c'è un tipo di musica in una certa zona geografica, in un'altra zona geografica si fa altra musica e ci siamo dentro tutti, quindi saremo tutti protagonisti stasera. Però mi corre l'obbligo di fare due velocissime puntualizzazioni, sempre dovute al fatto che noi diamo per scontate troppe cose. Si confonde per esempio il concetto di musica sacra, liturgica, religiosa. Sinonimo, no? Forse siamo abituati agli scaffali dei negozi, no? Lì c'è il country, metal, sacra. Sacra. Però non è proprio tutto omologato. Non è proprio così. Perché se volessimo andare un po' al dentro, c'è una differenza tra musica sacra e musica religiosa, per esempio, di ispirazione religiosa. Mettetevi nei panni dei compositori, quelli che scrivono la musica. Allora, Beethoven, per fare un esempio, Beethoven scrive la Missa Solemnis, che è assolutamente partitura di ispirazione religiosa. Perché? Perché se noi per ipotesi facessimo quello che poi scopriremo faceva Lutero ai suoi tempi, cioè cambiava i testi alle melodie, poi scopriremo anche perché, se noi prendiamo il Kyrie nella Missa Brevis e gli mettiamo altre sillabe, altre parole, anche profane, un canto d'amore, la partitura è bellissima nello stesso modo. Quindi, al limite, si può parlare di ispirazione religiosa, cioè ha scritto una bellissima melodia e sotto ci ha messo Kyrie. Non è la stessa cosa nel gregoriano. Il gregoriano è musica sacra, perché il gregoriano puntualmente prevede per la parola il suono efficace, adeguato, consono al ruolo del canto, che è la preghiera. Non si può prendere una linea gregoriana e cambiare, cosa che ha pure fatto Lutero per altri motivi, però sapeva che andava contro appunto al cosiddetto contrafactum, quindi vedremo. In realtà non si può, e quella è musica sacra, il gregoriano è musica sacra. Le canzoni che noi sentiamo tutte le domeniche in chiesa, per lo più sono musiche di ispirazione religiosa, perché camminerò, e con tutto rispetto, una qualunque canzone di Sanremo, c'è differenza? Na 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 na, che è la Robiola. No, il titolo ce l'avevo qua, la mi sfugge. Siamo in streaming, non possiamo, diciamo solo che è una robiola. Ecco, è insieme la melodia di una pubblicità di una robiola, ma è anche un canto che ogni tanto si fa. Quindi delle due l'una, o è una melodia sacra o è assolutamente profana, alla quale è stato appiccicato un testo di ispirazione religiosa. E infatti questo è, però che sia chiaro, sono due cose completamente diverse. Quindi per operare questa distinzione dobbiamo necessariamente introdurre un altro termine, scusate la quasi tautologia, il termine è parola. Cioè dobbiamo fare i conti con le parole. Cosa stiamo dicendo? Il motivo parola, quindi la linea melodica, i suoni che io utilizzo per pronunciare quella parola, se sono stati pensati per la preghiera, allora quello è un canto sacro. Se non sono stati pensati per la preghiera, ma per esempio per la bellezza melodica, per compiacere le orecchie, tutt'al più è musica di ispirazione religiosa. Quindi dovremo necessariamente anche stasera stare attenti non solo alla musica, ma anche alle parole, perché i nostri eroi, Lutero da una parte e Palestrina e altri dall'altra, giocheranno la partita con musica e parole, non solo con musica, non solo con i suoni. Bene. È buona norma, secondo me, prima di parlare esplicitamente del 1517, di fare un brevissimo, possibile, sintetico excursus di cosa c'era prima, perché evidentemente ha più senso dialettico sapere che prima le cose andavano in un certo modo, arriva Lutero e lì c'è una sterzata. Se non so cosa c'è prima, apprezzo di meno la novità. Ok? Quindi sostanzialmente ci sono tre cose da dire. Primo, il canto cristiano è un canto sostanzialmente gregoriano. Ok? Nel gregoriano ci sta tutto il canto cristiano. Vedremo poi che proprio il Concilio di Trento si accorge che le tradizioni locali sono andate particolarmente per conto loro, per conto proprio, e quindi Palestrina avrà la commissione di mettere un po' tutto a posto. Però sostanzialmente quello è. E il canto cristiano era assolutamente eseguito dal mondo ecclesiastico, ma non solo per una questione linguistica, anche, però fondamentalmente perché la preparazione della lettura della musica era una preparazione che solo un ecclesiastico poteva avere. Quindi di fatto il canto cristiano viene portato avanti dai monasteri e da tutti i monaci. Abbiamo presente chissà quanti film, Il nome della rosa, no? Che arriva, tutte le cattive notizie arrivano quando questi stanno cantando nel coro e interrompono il canto. Ecco. Di tutto questo il fedele, la comunità, è sostanzialmente esclusa. E quindi qua abbiamo già una prima risposta a quello che chiedeva a me e si chiedeva la professoressa Paduan: perché noi cattolici facciamo fatica a prendere in mano i libretti per cantare tutti assieme, poi quando si va in vacanza a Stoccarda e si entra in una chiesa protestante si dice: ma questi cantano tutti, ma va che bello, ma perché noi no? Perché fin dagli albori noi, popolo mortale, a noi ci ha detto: stai zitto tu che cantano gli ecclesiastici. Poi per fortuna arriva il Concilio di Trento e cosa dice il Concilio di Trento? Stai zitto tu che cantano gli ecclesiastici. Quindi noi abbiamo una storia millenaria di silenzio. Diciamo che si può dire, per semplificare, che giusto il Vaticano II, ma ieri mattina, rispetto al millennio, ha detto: ah, bisogna cantare tutti, bisogna cantare tutti, la fai facile tu. Noi abbiamo nel DNA che non si canta, cantano gli ecclesiastici, e con tutto il rispetto mi devi dare qualche secolo che io mi aggiusto un attimino. Quindi è esattamente questo, noi non ce l'abbiamo nel DNA perché per secoli, ma tanti secoli, l'assemblea non ha mai partecipato attivamente neanche al canto. Poi vediamo, qualcosa c'era, c'è una tradizione popolare anche nel canto nella sponda cattolica. Comunque direi di fare una prima sosta per lo spirito, ma soprattutto per le orecchie. E visto che ho parlato di musica gregoriana, facciamo giusto un minutino per chi eventualmente non avesse mai sentito, cosa che tendo a escludere. Sentiamo una piccola antifona gregoriana, scusate le spalle, vado a fare un po' tutto, Vexilla Regis, ascoltiamo qualche istante di musica gregoriana assolutamente tradizionale. Sempre che voglia partire, naturalmente, perché è andato, ecco, adesso parte. canto fermo. Preghiera con suoni. Il tempo musicale non è precisato. È la parola che in maniera impalpabile ci dà un senso ritmico. Che cos'è il rapporto con la divinità, il tentativo del rapporto con la divinità, se non il tentativo di superare il vincolo spazio-temporale, il qui e adesso. Il qui e adesso siamo noi. Dio è oltre qui e adesso, è per quello che la musica, il canto, ci consente di pregare due volte, perché il suono può favorire il superamento dello spazio-tempo. E a questo punto siamo meglio collocati per parlare con Dio. Questo è il canto sacro. E con tutto rispetto, la canzonetta, questa cosa, no, no. Che già se mi fa una roba in quattro quarti, lo spazio-tempo c'è. E non si pensi che il canto fermo sia fermo e quindi, come si può dire, inanimato. Io trovo assolutamente emozionante tanto quanto un'aria di Puccini, e ovviamente lo dico senza il minimo sospetto di mancare di rispetto a nessuna delle due cose, questa formula gregoriana che adesso vi intono, così brevi mano, permettetemi, ma è giusto per darvi un'idea. La risurrezione di Lazzaro. Vides Dominus splendens horores Lazari ad monumentum, lacrimatus et coram iudeis et clamabat, Lazare veni foras et pronit, ligatis manibus et penibus, qui fuerat quadriduanus mortus. Questo è il canto gregoriano, ma c'è un pathos, una sofferenza, una descrizione precisa dell'emozione del miracolo. È un'emozione concreta, fisica. Questo esce, puzza, ha le bende, è vero. E questo, questa emozione, non so voi, ma a me la musica la dà. E come si fa a togliere una nota? Come si fa a cambiare il testo? Come si fa? Che cavolo viene fuori? È intoccabile. La musica sacra è intoccabile. Quell'altra è toccabilissima, ma non che manchi, che volevo dire, no, è un'altra cosa. Ecco, qui mi piacerebbe che uno stasera va a casa con le idee leggermente più chiare. Ogni cosa deve essere chiamata col suo nome. Dopodiché va benissimo, anche la musica di ispirazione religiosa è straordinariamente bella, ma non è musica sacra. O poi... abbiamo detto qualche minuto fa che Lutero finalmente ci fa, non a noi naturalmente, ma ai suoi concittadini, ai suoi coscritti, finalmente offre la possibilità di sapere qualcosa sugli eventi biblici, perché se no è tutto in latino, non si capisce assolutamente nulla. Non è proprio così. Nel senso che nel 1517, ormai sono quasi, diciamo, 3 secoli e mezzo, che in giro per l'Europa ci sono personaggi che portano in giro musiche e predicazioni in lingua volgare. I laudari in Italia e i leader ovviamente, in Germania. Siamo in Italia, parliamo dei laudari. Ascolteremo adesso qualcosa del Laudario di Cortona. Il Laudario di Cortona è il più antico, scritto nella seconda metà del 200 e in lingua volgare ci descrive con una precisione, direi minuziosa, quasi da testimoni oculari, tutta una serie di episodi evangelici: la morte, la passione, la nascita, di tutto. E questi brani, le laudi, venivano eseguite nelle processioni, nelle feste religiose, al di fuori della chiesa, naturalmente, e alla fin fine le persone imparavano a memoria anche le musica. Quindi in realtà, considerando, e qui poi ci sono naturalmente gli esperti, quindi semplicemente mi limito a citare, l'iconografia che racconta le storie, le vetrate delle chiese, le statue e quant'altro. E lì mi fermo perché ci vorrà l'esperto in materia. Però per quanto riguarda la musica c'è, è come, il laudario. Laudario è la silloge di una serie di brani musicali che ci raccontano in volgare, e nella fattispecie italiana, quindi con bellissimo toscano, molto, molto efficace, molto diretto, ciò che c'è nella Sacra Scrittura, ben prima del 1517. E non va dimenticata assolutamente la fantastica, rivoluzionaria, meravigliosa opera dei predicatori, che non cantavano, ma predicavano. E Bernardino da Siena, insieme a Bonaventura, ma Bernardino, per chi magari mi conosce un po' di più, sarà venuto anche a vedere gli spettacoli di Sermo, ho messo in scena delle prediche di Bernardino da Siena. Bernardino da Siena è uno dei divulgatori non solo delle parti morali delle scritture, ma ovviamente anche degli episodi. Quindi grazie anche alle prediche la gente comune viene a conoscere gli eventi biblici o evangelici. Quindi, voglio dire, non va confusa questa cosa. Sicuramente la traduzione integrale, ovviamente, spetta all'uomo Lutero, niente da dire. Però, che sia chiaro, correttezza storica, non si deve aspettare il 1517 e ovviamente dopo, per avere l'informazione. La gente comune che non partecipa al rito, e questo quando cominciamo proprio a fare la musica luterana lo vedremo, questo è il punto, non partecipa, però qualcosa sa, e non pensate, secondo me, se noi facessimo un sondaggio, non dico proprio in questa sala in questo momento, ma in questa piazza, non è affatto adesso, questa sera, non è affatto detto che la gente che passa qui davanti ne sappia di più di quanto ne sapessero i contadini del 300 in relazione a questioni evangeliche. Cosa dice, professoressa? È meglio non fare questo esperimento perché è pericolosissimo, ecco. Però io ho questo sospetto, no? Noi sì che sappiamo tutto, ecco, sarei pessimista, ecco, in questo senso. Quindi allora vi faccio sentire adesso una delle cose che c'era prima del 1517 in Italia e aveva proprio lo scopo di divulgare. In questo caso vi faccio sentire della crudel morte di Cristo. Della crudel morte di Cristo. Ognun pianga amaramente. Ah, che cosa dobbiamo dire di più? Ok, allora se mi date un istante ve lo faccio ascoltare dell'esecuzione dell'ensemble Microlocus, che sono stati anche qui a San Magno a cantare diversi anni fa, prima che purtroppo il loro leader purtroppo ci ha lasciato. Manca da dire una cosa, e cioè, anche a Roma, dal punto di vista musicale naturalmente, anche a Roma si erano accorti che qualcosina non andava. Quindi in tempi non sospetti, quindi ancora prima del 1517, c'era qualcuno che cominciava a storcere il naso sulle usanze della Chiesa romana, soprattutto nelle feste comandate. C'erano delle precise accuse sulla eccessiva teatralità nei modi, nei gesti, negli oggetti e anche nelle musiche. Allora all'epoca, quindi poco prima di questo famoso 1517, diciamo che la musica che va di moda, diciamola così, è la musica fiamminga. I fiamminghi sono compositori discesi dal nord Europa che tutti hanno sciacquato i loro panni in acqua, scusate la doverosa immagine, quindi sono venuti tutti a studiare qui in Italia, però erano fiamminghi, avevano questa verve che a noi latini mancava. E in quel momento il loro contrappunto è quello che piace di più, perché è un contrappunto vivacissimo, a volte anche persino intellettualmente molto difficile, però affascinante. Quindi possiamo definirlo tsunami di suoni. Ecco. Quindi c'era il fascino dello tsunami di suoni. Tendo a ricordare sempre, per non dare mai, aveva ragione lui, è facile dirlo a posteriori, all'epoca loro esattamente come la nostra, un giorno la vedo bene, l'altro giorno sbaglio, dov'è il problema? Quelli lì sono gli anni che portano alla costruzione di San Pietro, quindi tutto possiamo dire tranne che il progetto architettonico e quindi tutto ciò che gli sta dietro fosse un progetto di grande umiltà, di grande sobrietà. Poco? Ecco, non si può dire questo. Quindi è chiaro che se l'aria che si respira a Roma è questa, del colonnato che abbraccia l'universo, è vero che il colonnato è del 600, però l'idea c'era già, ok? Quindi non mi stupisco che le musiche che sono cantate a Roma sono dei fiamminghi, perché al momento, a quel momento le musiche dei fiamminghi erano le più risonanti, però effettivamente, a cominciare da Papa Marcello, Papa Marcello dice, scusate un attimo, oggi stiamo celebrando il venerdì santo, non mi sembra il caso di fare tutto sto suono, altrimenti è vero che il coro sta recitando a noi ci prendiamo, è morto, però mi sembra che queste sonorità siano un po' fuori luogo, ok? Quindi Papa Marcello è stato il primo a lanciare qualche messaggio, a qualche dubbio, e i papi successivi gli sono anche andati dietro surclassandolo, andando addirittura a affermare l'opposto. Ah! La musica è perniciosa, ancora un peccato, cantare era peccato, perché non si deve minimamente assecondare l'orecchio. Vabbè, ecco, cedetelo. Perché i cori erano bravi, perché se sentissero alcuni cori attuali, la secondare l'orecchio è una parola grossa. Comunque, vabbè, all'epoca, ecco, si esagerava in questo senso. Quindi i papi sono già molto critici prima dell'affissione delle tesi di Lutero. Questo è molto interessante. Musicalmente parlando, il Concilio di Trento vedremo che non produce niente di che, perché hanno risolto ben altri problemi. Però si erano già accorti che c'era una discrepanza tra lo stile della liturgia e l'oggetto della liturgia stessa. Quindi, per completare questo excursus, adesso ascoltiamo qualche secondo, appena appena, anche se all'inizio l'avete ascoltato inconsapevolmente, ascoltiamo qualche istante di musica fiamminga, una Salve Regina di Obrecht. E arriviamo finalmente a questo benedetto 1517. Ovviamente io oggi parlo di musica, quindi il focus è la musica. Sappiamo che le tesi dicono tante cose, le diamo per scontate. Parliamo di musica. Allora, dal punto di vista musicale, Lutero immagina una assemblea ben diversa da quella romana, appunto. Un'assemblea che partecipa, un'assemblea che è un solo uomo, tutti insieme, la coralità. E allora, per essere tutti assieme, non l'Ecclesia, il popolo, ma tutti assieme, ci deve essere un linguaggio comune. E allora sì, che quello che abbiamo detto prima non solo è giusto e corretto, ma è sensato. Se dobbiamo cantare tutti assieme, la lingua deve essere quella lì. E quindi cominciamo a parlare di lingua, tedesco. Oddio, la lingua madre, tedesco per i tedeschi, spagnolo per gli spagnoli e via. Altrimenti succede quello che succede ogni tanto ancora adesso. Io ho una registrazione che ho deciso di non farla sentire perché fatta sentire diventava un'altra cosa, la racconto così è più ridotta. Ma credo che ognuno di noi abbia un aneddoto in materia. Io ricordo un simpaticissimo sagrestano che si prestava a cantare quando ce n'era bisogno, che intonò Salve Regina sbagliando almeno il 50% delle parole. Evidentemente non conosceva il latino e quindi aveva imparato la linea melodica, quella scura, un po' calante, però fa niente, ma le parole. Posquo quesilium, che era post hoc esilium. Esules fili eve, esulies fili ese. In allagrima non va, ale. In ac lacrimarum valle. Proprio oggi un'amica che è in sala ha contribuito, ma io so che ognuno di voi ne avrà sentite altrettanto. Che come che era? Nunc et in ora era diventata dalle vecchiette era diventata mucca tanora. Nunc et in ora è diventata mucca tanora. Ora, io credo che se l'abbiamo viste noi e sentite noi queste cose, cosa ha sentito Lutero? Ok, allora, sicuramente ha detto, aspetta un attimo, allora, traduciamo. Così siamo, ci siamo, la lingua deve essere quella. Ecco, se posso permettermi esclusivamente una riflessione, niente di più. La traduzione in lingua madre per la partecipazione, assolutamente sì. Domanda, ma non dobbiamo rispondere adesso. È sufficiente tradurre il testo per poter affermare di averlo capito veramente? Ciao. Quindi cosa fa Lutero? Geniale! Ante signalo, e non è irriverenza questa è pura genialità, di quello che accade oggi nei villaggi turistici. Nei villaggi turistici ci sono gli animatori, questa razza, poverini, che tentano di rovinare le nostre vacanze, tirandoci dentro le mille attività che non abbiamo nessuna voglia di fare, tra cui lo spettacolo. Ma no, dai, vedere lo spettacolo, benissimo. Allora, questi poveracci, entro sera, devono andare in scena con noi. Ma io non so niente. No, tu segui me, ti do io. Vabbè. Allora, se prendo a caso 10 di voi, cioè, entro stasera dobbiamo cantare sul palco, cosa? Tranquillo, cosa facciamo? Strategia. Partiamo da una musica conosciuta con un testo diverso, che ti scrivo io, lo leggi, con la musica che io già conosco, oppure parto da un testo che conosco con una musica nuova. Secondo voi cos'è più facile?
Prima la musica.
È più facile cantare un testo nuovo su una melodia famosa. Fratelli d'Italia, fratelli d'Italia, ok. Bene, se io devo dire, apro la macchinetta, la roba così. L'opera della nostra copertina, La Buona Ventura. Allora, L'opera del Caravaggio ritrae una graziosa zingarella mentre regge la mano accarezzandola. Se io invece avessi un testo conosciuto, Fratelli d'Italia, ma è facile, ascolta, è... Fratelli... Ripetiamo? Sì. E chi l'ha fatto? Lutero ha fatto esattamente questa operazione. Io la racconto nella piena divulgazione, un po' leggera, ma è esattamente questo. Sono i contraffatti, ovvero lui prendeva melodie, tecnicamente si chiamano così, melodie profane, che vuol dire non melodie sacre, quindi le canzoni popolari, e ci metteva il testo di ispirazione religiosa, quello che voleva lui, ok? È un'operazione quindi che va verso la musica di, come ho detto, musica sacra o musica di?
Ispirazione cristiana.
Avete studiato, bravo. Ispirazione religiosa, non la musica sacra, è l'ispirazione religiosa. Perché? Perché ha preso la melodia Lombard Mema, piuttosto che, vedo qua in sala chi... potrebbe darci tantissimi titoli. Ok, quindi prende musica popolare che tutti conoscono e a questo punto opera la modifica del testo. Ed è un'operazione che funziona, perché ovviamente tutti partecipano, perché la musica è popolarissima. Il testo sì, ma lo fai leggere due volte, ok, vado. E tra l'altro, questa operazione tecnicamente come è avvenuta non è proprio certa, diciamo che probabilmente, perché ovviamente si va per tentativi, ecco, noi stiamo sintetizzando secoli di storia, si va per tentativi, però grosso modo questa è l'operazione principale. Anche lì però non c'era una cantoria esperta, perché fino a pochi decenni prima in chiesa cantava l'Ecclesia, non potevano cantare altri, no? Quindi ecco, allora pare che a scuola già i bambini venivano presi e comunque già instradati nel canto, 1500, noi ancora non abbiamo in Italia. E poi c'erano anche delle associazioni corali che preparavano la liturgia della domenica, quindi insomma c'è stato un fervore, un movimento per animare tutti assieme la liturgia della domenica. Come dicevo, parallelamente alla lauda italiana c'era il Lied, stessa cosa, una canzone che raccontava episodi evangelici. Questa canzone rimane e va a sostituire nella Deutsche Messe alcune parti che vengono proprio tolte, quindi non c'è più l'offertorio, non c'è più il Gloria, e a questi brani, parlo chiaramente sempre di brani musicali relativi a questi momenti, vengono sostituiti, Gloria viene sostituito da un Lied particolare. Quindi l'operazione è questa: prendo le linee melodiche popolari, ci metto un testo sacro e il gioco è fatto. E all'inizio infatti è così, tutti cantano la stessa linea melodica, però si può fare ancora di meglio, si può fare di più, attraverso una cosa che si chiama in musica omoritmia, cioè perché non facciamo che ci dividiamo in gruppi, ogni gruppo fa delle linee melodiche diverse, ma tutte le linee melodiche hanno lo stesso ritmo, ovvero una melodia farà ta 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 ta, l'altra melodia farà ta 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 ta. Sono note diverse, ma è il ritmo lo stesso, ok? Che cosa succede se è il ritmo lo stesso? Anche se cantiamo melodie diverse, tutti insieme diremo la stessa parola nello stesso momento. Insieme, coralmente, da cui corale. Il corale è esattamente questa, è la forma musicale, direi per eccellenza, perché incarna perfettamente questa indicazione di Lutero di fare preghiera assieme. E nessuno diverso da noi, siamo tutti uguali, tutti assieme. E mi viene anche un pensiero, quello che dicevo prima, perché noi andiamo in vacanza a Stoccarda, cosa avevo detto, non in Berlino, a Stoccarda. Entriamo in una chiesa protestante, tutti assieme. Ma abbiamo visto come entrano loro e come entriamo noi. Cioè, noi fare una roba tutti assieme nello stesso momento, oggettivamente è impossibile. Cioè, avete visto da noi fare una coda? La coda è una roba, è una forma molto fantasiosa. Se noi andiamo in Germania, la coda è uno per volta, o no? Quindi, secondo me, ci sono anche degli aspetti sociologici di mezzo, perché, come vi dicevo prima, la musica è espressione della gente, è espressione della cultura, è espressione del modo di vivere. Noi italiani saremo tanto simpatici, geniali, ce la caviamo sempre, tutto quello che è, ma quando c'è da rispettare le regole, sì, simpatico sì, però io, quindi è chiaro che la forma corale non può nascere in Italia, ma figurarsi, ragazzi, tutti assieme, no, io parto dopo. E infatti da noi nasce la forma canonica, ognuno fa per il cavo suo. E da lì nasce la polifonia, imitazione, prima parte uno, poi parte l'altro, poi parte l'altro, e dire, almeno noi partiamo dopo, con calma, noi siamo i tenori. Di nuovo la racconto come se fosse una barzelletta, molto leggera, però, cioè davvero, la musica ci rappresenta. Allora, ascoltiamo un attimo una musica rappresentativa del mondo tedesco. Facciamo un grande balzo, naturalmente. Andiamo ad ascoltare il maestro, esatto, che è molto oltre Lutero, però fondamentalmente quello che si può dire porta alla perfezione questa idea di corale. Quindi ascoltiamo Jesu, meine Freude di Bach. Questo è veramente un miracolo, un'idea teologica, ma anche sociale, che si fa musica. Grandi personaggi che sono riusciti veramente a incarnare un'idea. Risposta tridentina. Allora, Lutero mette il dito nella piaga. È ovvio. Devo dire anche in altri casi, qualcuno di voi avrà visto proprio qui un mio lavoro sulle Sibille del Duomo di Siena e la problematica del recupero delle figure pagane. Questione non semplice, che la Chiesa di Roma all'epoca aveva già dato dimostrazione di gestire perfettamente. Hanno trovato delle soluzioni molto intelligenti, prendendo fondamentalmente per dato di fatto che bisognava recuperare la cultura greca, che era un errore far finta che non esistesse. E quindi poi, con degli artifici, l'hanno recuperata. Oserei dire che con la stessa lungimiranza è stato organizzato il Concilio di Trento. Come vi dicevo, c'erano state anche prima di Lutero delle avvisaglie che alcune cose non funzionavano, però naturalmente Lutero funge da scossa e quindi qualcosa bisogna pur fare. Indubbiamente, come vi dicevo, mette il dito nella piaga e non certo mettendo la musica in primo piano, non è il primo dei problemi, la musica oggettivamente, dai. Per cui nel Concilio di Trento avviene un po' questo, che dura 18 anni, quindi il 18° anno, il 63, 1563, stanno per chiudere i battenti e dicono: la musica ce la stavano dimenticando, tanto gli era proprio, già c'era anche la musica da gestire, ok. Allora che succede? Che ha fatto Lutero in contraffatta, cioè ha preso la musica profana, gli ha messo dentro il testo sacro, religioso, eh? Ok. Allora, se dobbiamo dire il contrario di quello là, è facile. Prendiamo quello che ha detto quello là e diciamo esattamente il contrario. Cosa ha preso lui? Le melodie profane. Benissimo, da noi basta melodie profane. Banditele, mandi le melodie profane. Se posso dirvi un segreto, rimanga tra di noi e nella diretta streaming che sta andando nel web, non lo sa nessun altro, eh? Tutte le messe cinquecentesche di compositori cattolici che si chiamano Missa Sine Nomine, ricordatevi, Sine No, senza nome, le Misse Sine Nomine hanno tutti cantus firmi, canti fermi, profani. Ma non li hanno beccati, perché sennò li bruciavano, e quindi non li hanno beccati, li hanno talmente, cioè hanno preso Fratelli d'Italia, ma le hanno talmente camuffate queste melodie che i padri della Chiesa non le hanno trovate. Ah, erano pazzi questi qua, rischiavano, però, oh, hai visto? Ci ho messo dentro il cantus firmus profano e non se ne è neanche accorto, bravo insomma. Sono le Misse Sine Nomine. Sì, perché naturalmente se c'è un canto fermo che deriva da un gregoriano, la messa automaticamente ha quel nome lì. Se la messa nasce da un canto gregoriano dal titolo Ec Dies, io devo chiamare la messa Missa Ec Dies. Se non c'è il nome è perché... Oh, allora, come dicevo prima, e mi tocca correggere un attimino la portata. Il Concilio di Trento sulla musica non dice praticamente nulla, non propone nulla, semmai vieta, dando delle indicazioni generiche, però poi un po' all'italiana, demandando molto a livello locale. Ma sì, poi dopo vedete voi in parrocchia quelli che avete, chi suona, chi canta, perché dobbiamo fare i conti con... Perché poi anche lì si sviluppano le misse brevis. Per quale motivo? Perché oggettivamente i cori parrocchiali dello Stivale sono mica tutti uguali. Cioè tu parli bene perché c'hai il Vaticano, tu parli bene perché c'hai il Duomo di Siena, Milano che fa sempre le sue cose, poi vi dico anche lì, Milano e Gran Milano, che c'ha sempre la sua musica a parte. Capito? Ma la parrocchietta di Bisuschio, dopo il Concilio di Trento, cosa canta? Ma che cosa? La fanno le Misse Brevis, cioè robe che riescono a soddisfare i padri, con la limitatezza del tre battute, poi andiamo a ca. Kyrie, Kyrie, Kyrie. Ci hanno messo un anno a fare questa cosa con il mio foro, basta. Miss Brevis, poca roba e andiamo. Vi garantisco che è tutto vero, Il fatto che io la ponga così leggera non deve farvi cogliere. Allora, mi vedo delle facce un po'. Avete dei dubbi che sia vero? No, assolutamente. Beh, però no. Ecco, cosa volevo dire? Quindi, ecco, una cosa strana invece, questa è proprio strana. Cosa fanno loro? In tedesco? Noi no. Noi no. C'era anche una tradizione di Anello, no? Noi no. Noi no, noi teniamo il latino. Anzi, abbiamo detto che la musica fiamminga è troppo. Confusione, teatralità, si perde di vista il messaggio. Ok. Quindi, latino, assolutamente latino, assolutamente lo devono cantare gli ecclesiastici, cosa che vi dicevo prima, no? Prima cantavano gli ecclesiastici, poi cantano gli ecclesiastici, e poi ci vengono a dire perché noi non cantiamo. Perché è mille anni che non cantiamo, quindi non sono cose così. E cosa cantano gli ecclesiastici? Ecco qua arriva il punto. Il Concilio di Trento, siccome stava chiudendo i battenti, non ha neanche il tempo per discutere. Siamo veramente negli ultimi 10 settembre. Allora dicono, sentite, dunque, latino senz'altro. Melodie profane? No. Cosa possiamo fare? Ecco, no, facciamo così, va. Però si vede che si esprime uno che di musica ne masticava poco. Fate brani lenti perché dobbiamo capire le parole, giuro, no. Questa veramente io non me la spiego, c'è qualcuno di voi che me la spiega, io non me la spiego, cioè fin quando è Lutero che mi dice io voglio far nitidamente cantare tutti la stessa parola, quindi traduciamo in tedesco, così tutti diciamo sicuramente la stessa parola, capisco, no? E abbiamo sentito il corale, omoritmia, tutti dicono la stessa parola nello stesso momento, la capiamo, ok? Ma se tu canti il latino, che sappiamo che non conosce nessuno, perché mi devi far capire nitidamente la parola che tanto io non capisco? Come vi ho detto, io oggi non do risposte, faccio domande. Perché? Il Concilio di Trento ha detto esattamente quella roba lì. Però ha detto anche un'altra cosa. Proprio perché volevano che si capissero tutte le parole nitidamente, posque quesilium, in allagrima non va, ale, ecco queste robe qua. Allora, il contrappunto fiammingo, no, troppo incasinato, non va bene, no, deve essere brano lento, fai lento, Kiri, no, non troppo lento, se no perdiamo, no, va bene, allora facciamo delle linee melodiche con i bellismi, cos'è il bellisma? Cioè una linea melodica dove non sillabo, ma sto a una vocale, no? No, perché se tu fai troppe poi non mi ricordo più che parola era. Sì. E allora deve essere canto sillabato. Kirie. Ah, allora è Kirie. Se mi fai passare un lasso di tempo, non lo so. Ecco, allora non va bene il melisma. E non vanno bene tutte quelle cose che si erano sviluppate, cioè i tropi e le sequenze. È incredibile, ma andava così. Nel Medioevo c'era l'usanza di interrompere questi melismi, proprio nel Kyrie. Kyrie poteva esserci un Kyrie che durava un quarto d'ora, ma se tu canti per un quarto d'ora la parola Kyrie, ne hai di roba in mezzo, no? Kyrie. Allora cosa hanno fatto? Mettiamoci nel contesto, perché sennò io mi addormento, ci devo mettere delle parole. Allora questi diventavano i tropi, cioè dei testi che venivano inseriti tra il chi e il re finale per star svegli, praticamente, per non perdersi di vista, no? Allora, invece di fare chi, facevano chi, dominus, bubis, facevano ave maria, rie. Questo era il troppo. Giuro! Perché se lo dico io ridono e se lo dice un musicologo? Forse è il modo con cui si pone la cosa. Preferisco questo, non lo so. Ecco, però, vai, lo dico l'ultima volta, è tutto vero, andate sui libri, andate sul Deum della Utet, il troppo è questa roba. Troppo o sequenza? Ecco, le sequenze erano pure questi pezzettini che erano messi. Allora, il Concilio di Trento dice basta troppi, non topi, è troppi con la T, R, troppi, basta. Il troppo storpi. E poi basta la sequenza, tranne 5. Adesso ascoltiamo una delle sequenze, no, adesso a parte, torniamo a sé, ascoltiamo una sequenza. Vittime Pascali Laudes è una di quelle salvate perché è di una bellezza musicale stratosferica, quindi non si poteva fare questo scempio, se ne sono accorte anche loro. Quindi questa è una sequenza delle 5 salvate dal Concilio di Trento, le altre purtroppo molte sono andate perse, abbiamo perso memoria e quant'altro, chissà come potevano essere. Questa secondo me musicalmente è la migliore, Vittime Pascali Laudes. discorso gregoriano e poi la chiusura con il grande Palestrina. A proposito di gregoriano, come vi dicevo, il canto cristiano, dalle origini sino alla metà del secondo del millennio scorso, ha visto sviluppi anche in taluni casi sfrenati e difficilmente ricomponibili nell'ampio territorio cristiano, sto parlando di un continente e più, per cui, come vi dicevo, i monasteri sono i centri culturali, i centri di vita palpitante musicale, i monasteri ovviamente hanno i loro teorici che viaggiano, però sviluppano il loro stile, la loro scrittura, addirittura, per cui noi magari conosciamo la notazione quadrata pneumatica, ma che è la notazione ormai, si può dire, moderna, modernissima. Le notazioni più antiche sono addirittura chironomiche, cioè sono indicazioni grafiche relative allo spostamento della mano, il quale è a sua volta relativo all'andamento della melodia. Se si alza, si alza, se scende, scende. Ok? Ok, allora sul foglio c'era non la nota, ma il movimento della mano che avrebbe suggerito la nota, che naturalmente poi era conosciuta a memoria perché i monaci cantavano tutti i giorni, quindi diventava il loro lavoro, la loro attività quotidiana. Quindi bastava un cenno della mano del direttore per fare determinati suoni. Bene, a Palestrina viene commissionato un lavoro di ricapitolazione. Anche qua suggeriscono, poi fa di mente sua, con dei gusti musicali suoi, personali, di Palestrina, per togliere i barbarismi. Tutti noi sappiamo cosa sono i barbarismi, no? Barbarismi sono, diciamo, ma non lo sapeva neanche Palestrina, quindi tolgo i barbarismi, come no? Vado subito. Non lo so, diciamo che il vantaggio è di avere uno solo, che fa la revisione, e quindi effettivamente una mano ha omologato, ha armonizzato, ha reso un po' più organico e omogeneo il corpus. Anche se però Palestrina non riesce a vedere in vita la pubblicazione della sua edizione, perché questo però sarebbe, c'è una cospirazione a Roma ai suoi danni, e sarebbe da fare una serata spy a parte proprio. E quindi vengono bloccate addirittura le stampe per un po' di tempo, tant'è vero che li porterà avanti uno dei figli di Palestrina, questa cosa. Vabbè. Ecco, invece, la cosa importante, qual è la risposta musicale, la grande risposta musicale del Concilio di Trento alla sollecitazione luterana? Allora, sappiamo che Lutero ha iniziato e Bach l'ha portato a compimento, ha proposto il corale. E Roma che fa? Roma dice, andate lenti, fateci capire le parole, ma non dà delle indicazioni più precise. Anzi, quasi quasi, in più, per un certo periodo, stavano andando verso un sano ritorno al gregoriano. Dai, uno va là, sente i corali, torna qui il gregoriano, è un po' poco, va bene le origini, teniamoli i canti gregoriani per i momenti particolari, però dai, qualcosa un po' più, vabbè. No, però i fiamminghi no, i fiamminghi no, troppo roba. E quindi quel canto di fiammingo, il canto figurato, no. E a volte invece la storia, proprio i secoli a venire, sono indirizzati per quasi una casualità. Quasi, eh? Bene, noi abbiamo in mente il nome di Palestrina come compositore che ha incarnato la risposta della Controriforma. Diciamo che il lavoro sporco l'ha fatto un altro, Kerner. È stato lui a inserire nella testa di molti cardinali, no, ma guardate che la polifonia non è male, si può fare, dateci lo spazio, possiamo lavorare nella polifonia, la alleggeriamo, non facciamo proprio i fiamminghi, facciamo una cosa più leggera, però dateci spazio. Kerner ha lavorato di diplomazia in maniera fantastica, era compositore e scriveva, vedete qui, sì, va bene, in effetti, e quindi ha creato quel presupposto, è arrivato Palestrina, bravissimo, Palestrina è un genio, un mostro. Però Palestrina, per dovere di cronaca, si è trovato il terreno bello spianato da Kerner, si sono trovati una sera, detta così, veramente se è andata così, a casa di un cardinale, che ha un nome che non riesco a dimenticare, proprio perché è un nome un po' boccaccesco, Vitellozzo, se si chiama così, quindi è indimenticabile, cardinale Vitellozzo. L'esecuzione in casa Vitellozzo ha cambiato la storia della musica, perché Kerner è riuscito a far eseguire la messa Pape Marcelli di Palestrina davanti alla maggior parte dei padri conciliari. Davanti a questo capolavoro palestriniano i padri conciliari hanno detto no, allora questo è il modello che ci va bene. Ok, bando la musica fiamminga, questo modello ci piace. Adesso lo ascoltiamo, ascoltiamo un frammento della Missa Pape Marcelli che ha indirizzato la storia del cattolicesimo musicale in un'altra direzione. Se non c'era quella messa andava dall'altra parte, non si sa cosa, non si sa quale, ma sarebbe stato comunque diverso. Sentiamo anche un altro piccolo inciso di un'altra messa, più bella ancora probabilmente che la Eterna Christi Muner. Quando dico bella, non è per la bellezza, non è la regina della notte naturalmente, è bella dal punto di vista rituale e di fede, è il bello dello spirito, non la bellezza in quanto tale. C'è di più in questa bellezza, c'è una sostanza spirituale che Palestrina ha intuito. Palestrina ha scritto questa messa all'indomani della vecchia critica che Papa Marcello, che lì era per morto naturalmente, aveva già fatto, se vi ricordate, l'avevo detto anche prima, su quel famoso Venerdì Santo. Aveva detto no, ma questa musica non va bene. Palestrina aveva sentito questa cosa e aveva scritto la missa che poi è diventata Papa Marcelli, perché l'ideatore, diciamo l'ispiratore di questa messa di Palestrina è stato Papa Marcello, ok? Quindi gli era debitore per questa idea. Palestrina condivideva, però è stato Papa Marcello che gliel'ha buttata lì. Ascoltiamo allora un frammento e consideriamo, ripeto, che questa serata, alla quale era presente anche Borromeo, che poi avrà delle messe particolari dal suo ruffo a Milano, perché ovviamente qui a Milano abbiamo le nostre musiche, cioè voi siete, però noi, ecco, quindi Ruffo fa la missa Borromeo, perché quella l'ha fatta la missa Papa Marcelli a Milano, vuoi che non facciano, ovviamente con l'Ambrosiano. Bene, allora, ascoltiamo adesso per un attimo l'inizio della Missa Papa Marcelli, che deve avere veramente squarciato le menti dei padri conciliari. Hanno sentito questa cosa? Vi do anche un'indicazione tecnica, per quanto non è da compositori, quindi può essere masticabile. Perché lo stile palestriniano vince? Che cosa fa Palestrina? Palestrina prende contrappunto, la lezione contrappuntistica dei Cernipi, perché evidentemente è impossibile ignorarla, ma utilizza un espediente fantastico. Altro nome, che questo invece sembra più verso la magia, ma è un altro compositore teorico della musica, Gioseffo Zarlino. Zarlino è un musicista veneto, di fatto famoso per i suoi volumi teorici, Istituzioni armoniche, nelle quali, in questi volumi, lui scrive come bisogna sillabare. Sembra una cavolata, sembra una cosa minima, ma la tecnica di sillabazione dello Zarlino viene puntualmente presa da Palestrina e messa, ve lo dico perché io ci sono passato, quando ho studiato contrappunto, ho fatto esattamente questa trafila. La sillabazione zarliniana è fondamentale per rendere cantabile e percepibile un testo. È la lezione di Zarlino. Quindi Palestrina e Kerle prendono il contrappunto fiammingo e lo mischiano con la sillabazione di Zarlino, e questo determina ciò che sentiamo fra qualche istante.
Thank you.
miracolo avvenne. E questa diventò la musica per i cattolici.
Questo dimostra che comunque anche noi cattolici abbiamo alle spalle una buona tradizione musicale. Quindi il Concilio di Trento è abitato molto sicuramente, anche perché è nato proprio in contrapposizione con la Riforma protestante, quindi l'obiettivo era quello. Però insomma ha promosso, magari neanche con un'intenzione ben precisa, magari senza pensare di raggiungere proprio quell'obiettivo, ma in fondo è arrivato a creare una tradizione musicale sacra, perché in questo caso possiamo parlare proprio di musica sacra e non semplicemente di ispirazione religiosa. E per fortuna c'è lo spirito. Direi, a questo punto abbiamo ancora un momento, un pochino di tempo per eventuali domande. Se qualcuno vuole intervenire, fare qualche domanda, chiedere qualche chiarimento, si può saper rispondere, si risponde. Qualche volta, come capitava anche a noi insegnanti, si dice vado a documentarmi, poi ti rispondo. Prego, venga qui.
È un extra, sono 50 euro ad una croce. Non esistono gli stonati.
Però siamo in punto, no, è stata bellissima, bellissima, chiarissima. Però resta il punto di base. Palestina lo sento. Vado caro.
Sì?
Cioè, capito? Sì? La Bibbia non ha risposto alla riforma, alla preghiera di tutti.
Sì.
Io sento che è bellissimo, ma non lo canterò mai.
Certo.
Non so se canterò mai, certo. Però se cantano, se vado a Stoccarda, mi viene voglia di inserirmi. Palestina è bello.
Sì, esatto.
Ah. È esattamente questo. Come dicevo, bisogna aspettare praticamente Papa Giovanni, il nostro, per avere un'indicazione pesantemente diversa, cioè l'assemblea deve partecipare anche al canto, se no assolutamente è benissimo. Il Concilio di Trento continua nella tradizione di tenere il cantus firmus, quindi il gregoriano, quindi il canto a diciamo di competenza esclusiva del mondo ecclesiastico. Questa è proprio una differenza. Il protestantesimo fa cantare la collettività, noi no. Quindi è esattamente questo. Quindi lei, quando sente Palestrina, lo ascolta, perché lei non è un ecclesiastico, quindi prega, perché poi questo è il concetto. Secondo i padri del Concilio, la preghiera può essere fatta anche attraverso l'ascolto. Ovviamente non è che siamo lì a sentire il concerto, naturalmente siamo partecipanti a una liturgia, e quindi in un determinato momento c'è chi fa e chi partecipa con l'ascolto. Diciamo che appunto il mondo tedesco ha puntato sul coinvolgimento musicale e il mondo romano no, però questo è verissimo, assolutamente questo. Lo porto lì,
Ecco, dall'alto del mio quasi secolo posso contraddirla, nel senso che io nella mia gioventù, passato qualche anno nel rito romano,
sì,
in tempo di guerra, e alla domenica c'era il vespero e cantava anche il popolo, tutto, l'inno, i salmi, le antifone,
sì,
tutto,
sì,
quanto. E quando ho sentito l'inno Vexilla, che è della Settimana Santa,
sì,
mi è venuto in mente che storpiando la musica, però lo cantavamo con quella musica lì.
Certo.
Ecco.
Certo.
No, poi volevo chiederle anche, quindi il popolo, con frasi tipo quello lì che ha detto lei, se non peggio, cansato. Poi un'informazione, oltre alle vittime pascali, quali sono le altre quattro?
Laudación,
Laudación,
riescire,
sì, altri,
si può trovare su internet.
No, però quelle lì sono inni.
Sequenze. Di essere una sequenza. Di essere una sequenza è l'unica che dovrebbe avere autore certo Tommaso da Celano, però è un dovrebbe. Le altre invece non conosciamo, delle altre non conosciamo gli autori. Per quanto riguarda il canto, lei non a caso ha precisato che erano per esempio i Vespri, e da qui, qui proprio di fronte, di fianco, da che sono piccolo così, nei ricordi veramente molto belli del Pietro che suona e Monsignor Cantù che ci fa cantare i Vespri, sollecitando le persone a venire prima dell'ultimo momento, perché diceva testualmente, ve lo ricordo, il Vespro non è un riempitivo in attesa della Santa Messa. Diceva questa cosa bellissima, no? Perché si cantava assieme. C'è da dire una cosa, però intanto vabbè, ovviamente qui eravamo, cioè, se c'ero io vuol dire che insomma erano gli anni 80, cose del genere. Attenzione, il popolo cantava anche nel Medioevo, ma quando cantava e che cosa cantava? Le laudi che ho fatto sentire prima, no? Della morte di Cristo, veniva puntualmente cantata dal popolo durante le feste religiose, ma fuori dalla chiesa, ma soprattutto fuori dal contesto liturgico. Cioè, noi oggi abbiamo dedicato il cuore della nostra serata al rito della messa. Perché al di fuori del rito della messa, al di fuori come momento e al di fuori come spazio, quindi fuori dalla chiesa, ci sono comunque dei momenti altrettanto importanti, come dal punto di vista sia spirituale che liturgico, che direi divulgativo, anzi a questo punto è assolutamente più divulgativo, penso alle sacre rappresentazioni, ai drammi liturgici che venivano in soccorso proprio per questa divulgazione, e venivano fatti dal popolo, non erano gli ecclesiastici che cantavano le sacre rappresentazioni in piazza. Quindi quello che è importante, però giustamente la professoressa mi dà la possibilità di precisarlo, non è negato il canto in assoluto, è negato all'interno della liturgia, all'interno della messa. Il Kyrie non lo fai tu, lo fa la cantoria, per carità. Però effettivamente fin quando è un Kyrie palestriniano, ha voglia uno che va lì la domenica a orecchio fare il Kyrie della messa a Papa Marcelli. Viceversa, i canti, per esempio, come quelli delle laudi, lei mi diceva prima, Vespri, Magnificat, cose del genere, l'anima mia magnifica il Signore, okay. Questa roba qui, certo, la sento due volte, la so, e allora la canto. Quindi il popolo non è escluso, tu cur dal canto, è escluso nel canto all'interno della liturgia, all'interno della messa, Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus e Agnus, e poi i brani del Proprium Missae a seconda della festività. Comunque ha fatto benissimo a dirlo, perché mi ha dato la possibilità di essere più preciso, probabilmente non lo sono stato. Ecco, grazie, no, grazie a lei e complimenti. Lo sa lei. C'è qualcun altro? C'è un po' un jukebox.
Liturgia anche per la proclamazione della parola, mentre dopo il Concilio Vaticano II che il popolo viene ammesso alla proclamazione della parola. Non ci sono altre domande,
quindi la giuria adesso si ritira per deliberare.
Se posso permettermi nel salutare, di ricordare che laggiù in fondo c'è un tavolino con alcune...
come l'ho detto?
Allora, vi invito, visto che il maestro Colombo è proprio anche un ricercatore e ha scritto ha fatto parecchie pubblicazioni riguardanti lo studio della musica, vi invito magari ad accostarvi a quel tavolino in fondo dove i figli sono impegnati nella vendita delle sue opere. Io le omaggio questo, non è molto, è musica di amici e musica sacra per l'organo, fatta scritta appositamente per l'organo di Sant'Ambrogio. Quindi, la ringraziamo, speriamo magari di...
Ribadisco che tutto quello che avete sentito corrisponde a verità. Perché io mi preoccupo stasera, che a me fa piacere avere suscitato dei sorrisi, perché secondo me è un po' il mio stile. È importante non appesantire, pure nella correttezza, nella verità, ecco. Però la leggerezza della verità mi piace, poi se qualcuno ne ha avuto male mi dispiace, ma come si dice non lo si è fatto apposta. No, l'ho fatto apposta. Buona serata.
www.redigio.it e la storia continua.